Dunque, anzitutto vi ringrazio di avermi dato l'opportunità di ragionare in una situazione come questa, nella quale mi pare di capire che il processo della cosiddetta crisi comincia a produrre degli effetti che sono effetti dei quali fatichiamo a vedere una conclusione, una svolta. Vi ringrazio di avermi permesso di entrare nel merito di questi problemi, là dove i problemi cominciano ad emergere nella coscienza. Bene, comincio, non la farò più tanto lunga, ma insomma comincio citando una frase di Timothy Geithner, che è il segretario del Tesoro americano, il quale il giorno in cui doveva presentare una delle tante azioni di salvataggio che la presidenza americana sta tentando, ha detto questa frase che a me ha fatto una certa impressione: voglio essere sincero, la strategia che stiamo applicando costerà denaro, comporterà rischio e richiederà tempo. Dovremo adattarla man mano che le condizioni cambiano. Dovremo fare cose che non abbiamo mai tentato di fare in precedenza. Faremo errori, passeremo periodi in cui le cose vanno peggio e il progresso è improbabile o interrotto. Cito un'altra frase di un giornalista americano che in questo momento è molto ascoltato sia in ambiente democratico che in ambiente repubblicano, uno che si definisce liberale moderato, e si chiama David Brooks, il quale ha scritto: temo che stiamo operando in condizioni che sono molto al di là della nostra conoscenza economica. Ecco, io ho l'impressione che questo è il punto. Stiamo operando in condizioni che sono molto al di là della nostra conoscenza economica. Io faccio un'ipotesi, la butto lì, poi cerco di ragionarci. Il problema è proprio che noi non capiamo nulla di quello che sta accadendo se continuiamo a ragionare nei termini dell'economia, di quella scienza che nel corso della modernità la crescita, il salario, e ha dunque legittimato e continuamente riprodotto lo sfruttamento. È l'economia come scienza e come tecnica che costruisce una realtà specifica, che ha, come posso dire, raggiunto la fine delle sue risorse. E diciamo, ho l'impressione che poco alla volta noi ci renderemo conto, noi vediamo noi chi, del fatto che si tratta di cominciare a ragionare in termini che non hanno più a che fare con i criteri che l'economia ci ha lasciato in eredità. Perché quei criteri hanno prodotto questo disastro, quei criteri non possono far uscire da questo disastro. Anzitutto, non dico una previsione, mica ci siamo qua a fare le profezie, però una ipotesi che ci permetta di guardare anche a ciò che si tratta di scegliere di fare. Beh, la mia ipotesi rispetto a coloro che si chiedono ma sarà breve o sarà lunga questa crisi è che non sarà né breve né lunga. Se vogliamo chiamarla crisi, questa crisi è destinata a non concludersi mai. Non c'è una ripresa che ci attende, non c'è un ritorno della crescita come qualcuno intende e forse anche sapendo di mentire continua a ripetere. Il punto è che non si tratta propriamente di una crisi. Crisi è una parola che noi utilizziamo quando un organismo attraversa una sconnessione, poi si ristruttura e si riproduce più forte di prima. Nel corso degli ultimi 2 secoli il capitalismo ha conosciuto una serie di crisi fino al punto da presentarsi come un sistema fondato sulla crisi e sul costante, una costante ristrutturazione dell'organismo funzionale capace di... Bene, non è così, perché quello che mi pare delinearsi non è un meccanismo di crisi, è proprio il collasso di un organismo che funzionava sulla base di alcuni criteri, che possiamo vedere, insomma, sono i criteri che definiscono la società della crescita capitalistica, sono i criteri che si fondano, ad esempio, su questa idea del salario, su questa categoria che ha tenuto insieme la società moderna, che è la categoria del salario. La mia ipotesi è che noi siamo alla fine del salario, noi siamo alla fine della possibilità di concepire l'attività umana come qualcosa che si scambia con salario allo scopo di aumentare il capitale e di produrre profitto. Sono tutte queste categorie basilari che noi abbiamo alla fine introiettato come se fossero categorie naturali, che ci rivelano di non essere naturali. D'altronde qualcosa dentro la nostra formazione ce lo ricorda: non è la natura, è un modello che nel corso degli ultimi 500 anni si è costruito attraverso la costante il costante rinvio del godimento e attraverso un'accumulazione di capitale, e al centro di questo sistema agiva quella forma di valutazione falsante ma solida che abbiamo chiamato salario. Il problema è che la categoria stessa del salario non riesce più a lavorare, a definire, a organizzare le forme nuove dell'attività. Il lavoro cognitivo, il lavoro ad alta tecnologia, il lavoro dell'invenzione, il lavoro immateriale, che negli Stati Uniti rappresenta il 30% ormai della forza lavoro complessiva, in Europa qualcosa di meno, ma tende a crescere, che comunque diventa la fonte centrale del processo di valorizzazione, quella forma di lavoro è sempre meno riducibile al criterio tradizionale che giustificava, che garantiva il salario. Sono queste categorie che entrano in una connessione definitiva nell'epoca che noi stiamo vivendo. È l'emergere di una forma complessiva della potenza produttiva dell'umanità che non è più compatibile con le forme del salario e del capitale. Questa è la mia percezione. Poi, se vogliamo abbandonare le astrazioni teoriche e venire alla concretezza di quello che sta accadendo, proviamo a vedere quello che sta accadendo negli Stati Uniti d'America, dove è aperta una lotta durissima, che non esito a definire lotta di classe, che contrappone il presidente Obama non soltanto ai repubblicani, ma a larga parte dello stesso Partito Democratico e alla larga maggioranza delle forze economicamente dominanti. Legge la stampa italiana, Obama continua ad essere circonfuso di questa specie di alone magico, per cui non si capisce bene quando si deciderà a tirare fuori la bacchetta magica e a risolvere il problema. Obama sta facendo una lotta di classe. Io se riesco a capire quello che sta accadendo, per quanto il budget preveda uno spostamento di reddito verso il lavoro piuttosto esiguo, la linea di tendenza che Obama sta tentando di imprimere è questa, quella della tassazione, quella dell'imposizione fiscale nei confronti dei redditi alti, con uno spostamento tendenziale in direzione del lavoro. Io ho l'impressione, e le parole che vi leggevo prima di Timothy Geithner me lo fanno sentire, che anche se Obama vincesse una battaglia politica legata al suo budget, il suo tentativo è un tentativo, a mio parere, generoso ma disperato. Obama non ce la può fare, perché questa crisi non è una crisi e non si può risolvere con i metodi tradizionalmente usati per risolvere una crisi. Bisogna dire questo più concretamente. Beh, è nelle cifre, è nelle cose che noi... In che modo? si interviene oggi su questa crisi. Da una parte gettando denaro nel salvataggio delle banche, cosa che appare essere indispensabile, anche se tutti se non c'è un'idea chiara di che cosa accadrà, di cosa dovrebbe accadere dopo delle banche salvate, e dall'altra parte nella scelta che sta facendo Obama aumentare la domanda e per far questo aumentare il salario. Ma come si realizza questa cosa se non indebitando i contribuenti dell'anno prossimo, fra 2 anni, fra 10 anni, stiamo indebitando le prossime generazioni? Quello che stiamo facendo, che Obama sta facendo in questo momento per intervenire sull'economia americana, in realtà significa un permanere della caduta della domanda negli anni che vengono. È la domanda che non può riprendere, è la domanda prima di tutto che è destinata a continuare a stagnare se non a scendere ulteriormente. Ma scusate, sta succedendo una cosa che mi sembra che un professore francese al quale tutti abbiamo un poco prestato orecchio, che si chiama Serge Latouche, voi conoscete Serge Latouche, quello che ha parlato di decrescita, indicando la decrescita in qualche modo come una strategia scegliere, da proporci per i prossimi anni, per il prossimo futuro, per ragioni che sono legate all'esaurimento delle risorse ecologiche e che sono legate alla forma stessa della crescita cancerosa del tardo capitalismo. Ma la decrescita è in atto. Ma il programma di Latouche in un certo senso è qua, è nei fatti. Quando parliamo di una caduta della domanda che sta tra il 15 ed il 30% in larga parte d'Europa, quando prevediamo che la caduta della domanda continuerà e quando notiamo che interi settori industriali sono in fase di smantellamento, beh certo, questa è una cosa dolorosissima. Fino a quando siamo all'interno di una dinamica che è la dinamica del salario, è la dinamica del rapporto di lavoro capitalistico, ma questa si chiama decrescita. Il punto è che ciò a cui dobbiamo tendere non è una decrescita che è già arrivata da sé e che è qui per restare ed approfondirsi. Il problema è che dobbiamo costruire una cultura della decrescita, una politica della decrescita e in qualche modo anche una autonomia della società che renda possibile uno svolgersi felice del processo di decrescita. Quando io sono stato recentemente in Argentina, un anno fa ho passato un periodo in Argentina, Buenos Aires, e ho fatto un giro di conferenze nella città, nei dintorni della città, frequentando scuole, quartieri, centri sociali, e una cosa che mi ha fatto impressione lì per lì, io venivo da un'Italia piuttosto torva, depressa, rabbiosa, insomma quella che c'è anche oggi, anche se io ho l'impressione che qualche segnale di ripresa dalla depressione psichica si stia manifestando, ma di questo dopo. Ero sorpreso di trovarmi in una situazione che mi sembrava essere una situazione tranquilla, rilassata, solidale. Qualcuno potrebbe fare della retorica su questi sudamericani, sempre alle Grand Line, gli argentini e quelli di Buenos Aires non sono affatto quel tipo di sudamericano lì, è una situazione metropolitana nella quale qualcosa è accaduto. Cosa? Il collasso. Ecco, scavando, cercando di capire, quello che tutti mi hanno detto è che il 2001-2002, il momento nel quale non c'era più denaro, per un anno praticamente l'economia di scambio si è sospesa e a quel punto la gente ha cominciato a fare dei ristoranti in mezzo alle strade dei quartieri, ha cominciato a scambiarsi dei prodotti o dei servizi e soprattutto ha cominciato a rendersi rendersi conto del fatto che probabilmente gran parte di quel castello costruito sull'economia di scambio non aveva poi quella inevitabilità. E insomma, io ho l'impressione che la società argentina ne sia uscita molto, molto migliorata, a quanto mi hanno detto anche i miei amici e i miei compagni di Buenos Aires. Ebbene, io ho l'impressione che noi dobbiamo ragionare su questo, su un passaggio di questa portata, che non è un passaggio economico, è un passaggio essenzialmente culturale, antropologico e naturalmente anche politico. Perché proviamo a guardare alla società europea. Qualcuno nei giorni scorsi, ho letto un giornalista americano, diceva vedo che la situazione da noi in America è piuttosto pesante sul piano economico, ma non vorrei essere in Europa, perché perlomeno noi disponiamo di un bilancio federale, noi possiamo decidere quanti fondi destinare all'Arizona piuttosto che alla Pennsylvania. In Europa il bilancio federale non c'è, e quindi la prospettiva che rimane per gli europei, scrive a questo signore, forse un po' anagrammo, è quella della guerra civile europea. Di guerra civile europea ne abbiamo già conosciuta una, ed è andata a finire malissimo. Il pericolo d'Europa è questo. Già i segnali ci sono tutti, abbiamo visto lo scambio tra cecoslovacchi e francesi, abbiamo visto i tentennamenti, le doppie posizioni che la Germania e la Francia prendono di fronte alla crisi finanziaria dei paesi dell'est, abbiamo visto tutti i segnali, tutti parlano del protezionismo come la cosa peggiore, perché in realtà tutti stanno già di fatto praticando con ogni evidenza il protezionismo. Il protezionismo che si delinea in Europa però rischia di essere un protezionismo che produce prima di tutto, mi tocca di usare la parola, produce nel medio periodo una sorta di guerra civile interetnica all'interno d'Europa. Ecco, questa è la prospettiva. E soprattutto in Italia, quanto in alcuni paesi dell'Europa orientale, si va delineando. La mia visione relativa al futuro è quella di una, da una parte, di un inevitabile scatenarsi dei mostri che sono stati prodotti dal neoliberismo nel corso di questi 30 anni. 30 anni di propaganda di guerra sistematica, perché la competizione, così come è stata intesa in questi anni, è stata essenzialmente guerra sociale. 30 anni di propaganda di guerra non possono risolversi senza degli effetti catastrofici nella società europea ed italiana in particolare, ma al tempo stesso ho l'impressione che un fenomeno di autonomia della società rispetto al dominio del capitale cominci a manifestarsi. La parola autonomia della società vuole poi dire una cosa semplice, che si può chiamare anche solidarietà, ricostruzione di una solidarietà interna alla vita sociale, e contemporaneamente un espandersi della cultura della decrescita felice, di espandersi della consapevolezza del fatto che anche se non compreremo degli altri pullover nel corso dei prossimi 10 anni non cambia molto, abbiamo accumulato un numero di pullover sufficiente nei nostri armadi. Contemporaneamente però non possiamo ignorare il fatto che la cultura della decrescita felice non può convivere con una situazione in cui, mentre il salario sprofonda, all'interno di larga parte della società si diffonde la disperazione. Ecco, io ho l'impressione che i due piani, quello di una lotta per il reddito e l'altro, quello di una ricostruzione di legami di solidarietà rilassata ed extraeconomica, questi due terreni si debbono tenere insieme. Nel lungo periodo ho la convinzione che dopo, dopo che Obama ci avrà provato una volta, due volte, non può provarci molte volte, perché se gli interventi, questa è una cosa di cui l'opinione americana è molto consapevole, se i primi interventi economici falliscono, come è probabile accada, alla terza volta il Congresso non appoggia ulteriori interventi che vadano verso una redistribuzione, quindi il pericolo è naturalmente questo, ma la direzione che mi pare si sta delineando, sta tentando di delineare la presidenza americana, è quella di avviare un processo di redistribuzione del reddito. So che molti sono scettici nei confronti della possibilità che un presidente degli Stati Uniti d'America inizi l'inevitabile marcia verso la redistribuzione del reddito, ma così è. Non perché Obama a Yale a Princeton, non mi ricordo quante università abbia frequentato, ha letto Karl Marx, ha letto anche Karl Marx sicuramente, ma non è un marxista. Obama è, così come lui dice, io credo a quello che lui dice parola per parola, un pragmatico post-partisan. E se leggiamo bene quelle due paroline, ne viene fuori un programma interessante. Anche io sono un pragmatico post-partisan. Guarda un po'. Che vuol dire? Vuol dire che l'ideologia del passato, il partisan, non ci servono in questo momento, non ci serve di sicuro il liberismo, anche se resta il verbo conclamato e perseguito dalla classe criminale di gran parte del mondo, non ci serve il liberismo, ma non ci serve neppure il socialismo, perché qui c'è poco da fare, ma anche quando nazionalizzassimo le industrie, continuare a produrre le stesse automobili, pensiamo che ne avremmo ricavato qualcosa? Credo di no. Ecco, dunque, il partisan non ci serve più, occorre essere pragmatici. Sì, ma il pragmatismo mi dice, e credo dirà presto anche ad Obama, che il capitalismo è finito, che ciò che si tratta di iniziare è la costruzione di una cultura del comune, della decrescita, della solidarietà, del reddito sganciato dal lavoro, perché il punto poi è questo: la fine della vigenza del criterio del salario va oggi interpretata con una campagna di cui io avverto l'urgenza per il reddito di cittadinanza, per il reddito sganciato dal lavoro. Guardate, come dicono ammortizzatori, ma qui non c'è niente da ammortizzare. Il punto non è ammortizzare, il punto non è trovare il modo per passare la nottata. La nottata non passerà. Si tratta di scoprire che non c'è nessuna nottata, che il sole splende. E che le nostre competenze, la nostra intelligenza, la nostra capacità di produrre, di creare, di curare, di insegnare, quelle sono intatte. Quello che è finito è semplicemente la legge del salario. È difficile da trasformare in una consapevolezza collettiva, ma in una consapevolezza maggioritaria, ma intanto deve diventare consapevolezza di qualcuno, se no non cominciamo mai. Dobbiamo cominciare a dire che è quel sogno che è scomparso sanguinosamente nel XX secolo, perché era un sogno della volontà, perché era un sogno dell'urgenza intellettuale di una minoranza operaia nel mondo. Quel sogno oggi non è più una volontà, è una necessità inevitabile, e si tratta di quella necessità di introdurre della libertà, della tranquillità, della cultura. Io credo che l'ultima esperienza della mia generazione, della generazione che ha vissuto il 68 quando aveva 18 anni, quindi abbiamo pensato che tutto sarebbe andato benissimo nella nostra vita, se la prima prova era quella, poi abbiamo visto che le cose erano più complicate, ma abbiamo potuto vivere perlomeno due grandi esperienze, dopo il 68 è venuto l'89. Ecco, oggi noi siamo allo snodo quel sogno che nel 68 si coagula e che nell'89 si libera delle sue scorie volontaristiche, delle sue scorie terroristiche. Siamo allo snodo, ad uno snodo oltre il quale, a mio parere, la storia del capitalismo moderno non continua. Certo, possiamo entrare nell'epoca di un capitalismo medievale, barbarico, e probabilmente non lo eviteremo. Ma io non penso come a quei compagni che negli anni 60 facevano una rivista che si chiamava Socialisme ou Barbarie, o il socialismo o la barbarie. Io sono per la filosofia del e, non per la filosofia del u. E penso che vivremo il socialismo e la barbarie. Il nostro compito è fare in modo che il campo della non barbarie si espanda quanto più ci è possibile, quanto più le forze culturali che abbiamo accumulato negli ultimi 40 anni sono capaci di coprire il campo del possibile. Vi ringrazio dell'attenzione.